Elsa, il signor No e la zia di Luisa Antonini, edizioni Erickson Live, a Edoardo e Federico. Noi siamo gli emarginati per scelta. Siamo quel 7% che legge più di 10 libri all'anno. Siamo quelli che spengono la TV per accendere un libro. Siamo quelli che dormono con la pila dei libri vicino al letto e si addormentano con il dito fra le pagine. Siamo quelli che sanno che c'è un mondo a portata di pagine. Siamo quelli che non entrano in libreria solo a Natale e che sentono quell'odore così particolare. Siamo quelli che leggono e leggeranno sempre, anche al buio. Agostino Degas. Premessa. Il mio libro è ancora nel cellulare. Questo mio libro è nato in poco più di un mese in Provenza, in vacanza. In realtà era già da qualche mese prima dentro di me, ovunque, nella testa, nel cuore, nella pancia, nei muscoli, negli occhi, nelle orecchie, attraverso tendini e nervi. Era lì, mescolato, in mezzo alla confusione che la faceva da padrona. Poi la sfida di quegli occhi speciali, li ho guardati, sentendo il guanto stretto nella mano e la consapevolezza che stavo ricominciando, da un altro punto di vista. Ogni sera in roulotte, in silenzio, al buio, scrivevo un capitolo del mio libro. Senza poterlo leggere, lo spedivo immediatamente alle mie amiche, Cristina e Giustina, perché lo leggessero e lo correggessero. Il buio e il silenzio e uno spazio limitato erano la condizione, in quel momento, per avere una sufficiente attenzione e concentrazione, che altrimenti non avrei avuto. Sera dopo sera, come un flusso di energia inarrestabile, in un cellulare si sono materializzati i pensieri. Il mio libro lo tengo gelosamente ancora nel mio cellulare, lì, nel mio cellulare, per ricordare a me e a chi come me si è trovato in una situazione di difficoltà di non avere uno sguardo miope perché, nonostante tutto, ognuno di noi può reinventarsi e reinventarsi e reinventarsi. Capitolo 1. La volontaria. La volontaria della Croce Verde mi teneva forte la mano, poi si spostava per completare le procedure richieste e per qualche minuto spariva. Spariva una perfetta sconosciuta, eppure quando spariva mi sentivo più sola. Sola, senza nessuno. Senza di me. Lattiginoso. Poi, per magia, tornavo nel mio ridotto campo visivo e con gli occhi e con le mani le chiedevo di rimanere. È rimasta. È rimasta anche quando, dopo un tempo eterno, mi sono accorta, sdraiata, che potevo vedere le chiome degli alberi dai finestrini superiori dell'ambulanza. Attraversavo serena tempi e luoghi guardati da un altro punto di vista. Nessuna paura. Occhi che vedevano qualcosa di brutto, ma nessuna coscienza. La mano sempre stretta. Il rumore della sirena, ma per me, non era per me. La volontaria mi parlava e sorrideva. Anche Stefano è stato volontario della Croce Verde. Quando l'ho conosciuto, la sua squadra era del 19. Ogni tanto, quando scendeva dal turno, lo passavo a prendere per andare a far colazione, poi lui a casa a dormire, io a scuola a lavorare. Era bellissimo e io ero innamoratissima. Voleva fare il medico, ha sposato me. Stringevo forte quella mano, in realtà sapevo bene che non mi sarebbe servito assolutamente. Ero sola, completamente sola, senza riferimenti, spiegazioni, parole, occhi, pensieri. Sola a intermittenza. Pensavo a loro, a Stefano, Federico, Edoardo, e provavo a concentrarmi su di loro. Non era possibile. Di nuovo a intermittenza. Ora ci sono, poi non ci sono più. Allontanavo velocemente il pensiero di loro e pensavo tra me, forse morirò o forse resterò così, sola per sempre. Ero serena. La mano mi molla. Sono in ospedale. Capitolo 2. Fiducia. Per 34 anni ho insegnato italiano. Ho insegnato a leggere e a scrivere a decine di bambini. Mi sono chiesta subito perché mi era successo questo e perché aveva il sapore della beffa. Oltre al danno, la beffa. Un danno relativamente piccolo, una beffa enorme. Ma come accade sempre, le domande che si fanno alla vita arrivano puntualmente con una risposta illuminante. Avevo perso la capacità di leggere, di essere concentrata, di essere attenta, di attivare una memoria di lavoro. Potevo sperimentare ciò che avevo per anni visto con i miei alunni. Giorno dopo giorno mi sono identificata nelle difficoltà che incontravano i miei ragazzi. Non poche le difficoltà di accettare questo nuovo abito, ma era talmente evidente che questo era il pensiero da seguire che così feci. Durante la terapia con la logopedista dovevo anche fare esercizi di lettura a voce alta. A mente mi era impossibile farlo. Leggevo sillabando e analizzando perché non riuscivo a leggere globalmente le parole. Ho insegnato per più di 30 anni a leggere sia a bambini normodotati che a bambini disabili. Ho sempre pensato che quello che compivano era una magia, un'illuminazione, come per gli studiosi la traduzione della stele di Rosetta. Il buio e poi la luce. Quello a cui non avevo mai pensato era la fatica che compie un bambino di 6 anni quando inizia a leggere, considerando che le fatiche erano altre, non per ultimo crescere. Anzi, lo pensavo con la testa, non con il cuore e la pancia. E come loro leggevo pezzetti di parole che mettevo insieme e poi mi ripetevo la parola unita, sottovoce, che non mi sentisse nessuno prima di leggerla a voce alta, perché mi sentivo insicura e un po' mi vergognavo, come loro. Agata più volte mi consigliava di leggere subito a voce alta. Era difficile, bisogna fidarsi. Si sono sempre fidati di me i miei alunni? Capitolo 3. Agata. Agata è la logopedista. La logopedista dell'ospedale. 10 anni in meno di quelli che dimostra. Biondissima, capelli corti, minuta. Una piccola donna appoggiata su gambe forti, veloci, nervose. Una pelle bianca, per me troppo bianca. Ma 2 occhi spettacolari, verdi-gialli, luminosi, scintillanti, intelligenti, seducenti. Agata e i suoi occhi. Mi innamoro di quegli occhi, come qualche alunno o alunna si è innamorato dei miei in questi anni. Mi innamoro di quegli occhi e di questi mi fido. Non ho scelta. Nemmeno i bambini che ho conosciuto nella mia vita scolastica non avevano scelto. Non avevamo scelta. Ci siamo voluti bene. Io a tutti. Ed è stato un magico affetto che ho ricevuto per quello che io ho dato a loro. Sto attento, cercherò di rispettare le tue regole. Leggerò, scriverò, conterò. Disegnerò solo perché ti voglio bene, maestra, perché a 6 anni mi interessa solo questo. Anch'io voglio bene a Agatha. Per gli adulti si chiama transfer. È iniziato quando l'ho vista in ospedale, ricoverata in stroke unit. Si è presentata e la sua voce mi ha portato al Nevegal per la settimana bianca con mia mamma e mia zia Nives. Avevo 10 anni. Mio padre ci aveva portate. Sarebbe tornato la settimana successiva. Ma durante una discussione con un vigile per una multa per un divieto di sosta, ha detto qualcosa in più e si è passato una notte in prigione a Belluno. A Belluno, lui un fumantino come me, un vigile troppo nervoso, mia madre fuori dal carcere che lo aspettava e io che sciavo per quel piccolo comprensorio. È bastata la leggera intonazione bellunese per farmi rapire da un attacco di nostalgia, un po' dolorosa e un po' preziosa. Agatha continua a parlare. Non ho capito una sola parola di quello che, con molta professionalità, mi sta dicendo. In realtà io capisco tutto, ma non sono stata attenta. La guardo e mi sento in difficoltà. Penso che è bella. Adoro tutto ciò che sento bello. Mi piace guardare il bello, un viso, un'espressione, uno sguardo, un corpo, mani, pelle, un'andatura, ciò che è piccolo, ciò che è grandioso, la sorpresa, le viole che a ogni primavera rinnovano il regalo di Giustina. Un vasetto messo a dimora per il mio terrazzo. Un po' di Giustina con me, la sua bellezza. I cuccioli, perché sono programmata geneticamente a proteggere. La mia classe, quando li fotografo, per avere una fotografia attaccata alla nostra porta e dopo molti scatti seri dico «Adesso fate gli scemi». Ma lei sta ancora parlando. Agatha è tranquilla, parla e mi studia. Ho i capelli blu. Mi chiedo se questo per lei è un problema. Continuo a non ascoltarla. Hai capito quello che ti ho detto? Sì, maestra. Bene, allora me lo puoi ripetere? No, 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 non si fa. E beh, certo, non sei stato attento, nemmeno io. Nemmeno io. Se Agatha mi fa ripetere, sono nella cacca. Non era possibile. Arriva da una forza che non dipende né da me né dai miei bambini. Capitolo 4. Memoria. Imparare a memoria quando io ero un'alunna era normale. Imparavamo a memoria l'inno nazionale e le canzoni patriottiche. E poi le poesie. La mia maestra aveva una grande passione per le poesie e così noi imparavamo L'ultima ora di Venezia, di Arnaldo Fusinato, San Martino di Carducci, Cosa dice la pioggerellina di marzo di Angelo Silvio Novaro, pezzettini di Promessi sposi, soprattutto recitati, La cavalla storna di Pascoli, insomma, testi assolutamente adatti a dei bambini. E siccome eravamo grandiosi come tutti i bambini di tutti i tempi e di tutto il mondo, per non lasciarci schiacciare da parole per noi incomprensibili, avevamo una graduatoria carbonara che prevedeva che ci fosse un vincitore che imparasse a memoria, prima di tutti i compagni, ciò che ci assegnavano a casa e che poi recitasse la poesia davanti a tutta la classe con un ritmo velocissimo. Questo aveva molto motivato i bambini, che con disinteresse assoluto per il messaggio del poeta erano diventati velocissimi a recitare poesie che a quel punto diventavano addirittura un'altra lingua. Anch'io ho diligentemente imparato a memoria queste poesie e me le ricordo ancora. Beh, ora così così. Anche ai miei pupetti ho proposto e insegnato molte poesie. Perché? Perché per un certo periodo non si sono insegnate e non ne capivo il perché. Perché in poche strofe e la musica delle rime i bambini si avvicinano velocemente alla bellezza. Per nostalgia, perché è la pappa del cervello. Perché finalmente potevo dare 10 anche a quelli a cui altri 10 non avrei potuto dare. Per gioco, perché si possono dire le parolacce senza essere inadeguati. Perché con certe abbiamo riso come pazzi. Perché la poesia è anche una cosa seria. Perché sono esistiti illuminati come Rodari e Piumini. Perché anche molti scrittori e poeti seri hanno regalato qualche parola ai più piccoli. Perché qualcuno le ripete velocissime come noi della scuola Cesarotti. Perché per ricordare, festeggiare, onorare viene utilizzata una poesia. Perché poi magari proviamo insieme a scrivere delle poesie bellissime. Oltre ad altro, anche le mie poesie a memoria se ne sono andate, o forse sono ancora lì, per nulla intenzionate a voler tornare al loro posto. Loro non lo sanno, io non lo so. Con Nicoletta, l'altra logopedista con cui spesso facevo terapia, abbiamo lavorato sulla memoria. Working memory, che nome figo. Per dire che se devo scrivere su Google Maps il nome di un paese che si chiama L'Isle-sur-la-Sorgue, devo cercare questo nome 10 volte nel messaggio che mi ha scritto mia nipote, perché quando ritorno nella pagina di Google ho già dimenticato 3 parole su 3. Torno indietro, rimemorizzo il nome, ritorno a Google, ne ho dimenticate altre 3. E poi mi viene da piangere, perché cazzo, mi sento a disagio, poco efficace. Perché, nonostante io abbia provato ripetutamente, con più o meno successo, tentare ricordare liste di nomi, non nomi, frasi corte, più lunghe, la prima parola di una lista, l'ultima parola di una lista, le prime 2 parole di una lista, le ultime di 2 parole di una lista, sono ancora qui che non riesco a capire L'Isle sulla Sog, che Rachele mi ha molto raccomandato e mi sarebbe molto piaciuta. Loro non lo sanno, io non lo so. Capitolo 5. Canzoni spezzate. Cantavo, cantavo, cantavo da piccola. Partivamo alla volta di Lavarone e anni dopo, a Fiera di Primiero, per le vacanze di Natale. Strade impossibili per una piccoletta che soffre il mal d'auto. Così, al primo sintomo di disagio, mia mamma intonava la prima di una lunga hit parade familiare. In auto con me c'era mio papà, autista, mia mamma al suo fianco e dietro, alla mia sinistra e destra, Ludovico e Stefano, i miei fratelli, i miei miti, 9 e 11 anni più di me. Erano gli anni 68-70 e loro, soprattutto Stefano, si erano politicamente coinvolti in una lotta dura senza paura. Io, seduta in mezzo, spaziavo da Vecchio Scarpone, Com'è delizioso andar sulla carrozzella, a Contessa, a Ivan della Mea, per arrivare a Sul Paion, Azzurro, Moia Mala Nema Mane, per non dimenticare la mia bisnonna montenegrina di sentimenti italiani. Anni dopo ho imparato a suonare la chitarra e con la compagnia dell'epoca cantavo con gli amici le canzoni dei ragazzi nati negli anni 60, senza dimenticare la canzone del sole, Falò al mare e Maglione blu. Cantavo da sola a casa, imparavo a memoria le canzoni di De Gregori e Cat Stevens. Canticchiavo le arie delle opere più famose. Cantavo, cantavo, cantavo in un coro. le più belle colonne sonore dei film e dei cartoni animati. Ho cantato a scuola tantissimo. Con un amico straordinario, un insegnante di musica, ho coinvolto, assieme alle mie colleghe, i nostri bambini in una rete regionale che aveva come finalità quella di promuovere la musica nei vari ordini di scuola, in particolare nella primaria. Nel corso dei 12 anni di attività sono state realizzate varie performance che comprendevano musica, teatro, coreutica, arti visive, eccetera, eccetera. Abbiamo cantato a Padova dentro il Palazzo della Ragione, a Palazzo Moroni, al Duomo di Abano, accompagnati da un'orchestra di professionisti. La musica era il leitmotiv della nostra scuola. È stata la possibilità per chi nelle altre discipline non eccelleva. La possibilità di essere in qualche attività più bravo di qualcun altro. Ah sì, faccio il solista. Leggo, imparo a memoria, ripeto, seguo un tempo, un ritmo. Non cose da poco. Anch'io sono bravo. Bambini che hanno scoperto che cantare non è solo un'attività da femmine. Abbiamo scoperto voci bianche speciali. È stato far vivere ai bambini la dimensione del coro, cuori che battono all'unisono, e poi cantare con loro, come loro, un regalo reciproco. E adesso? Adesso ho solo canzoni spezzate, pezzetti di ricordi, i ricordi più belli, pezzetti tristi, allegri, incazzati, seri, stranieri, pezzetti soli come me, che non so quale sarà la mia prossima canzone. Capitolo 6. Novella. Mia madre era una dalmata fuggita, come tantissimi, dall'orrore della scelta di altri. Orfana due volte, di madre e di madre patria. Unica, speciale, bellissima, incosciente, perfetta con i suoi due figli, non aveva, purtroppo, ma non per colpa, i mezzi per una figlia. Aver perso la madre a 6 anni e averne una adottiva come la zia Vilma le ha impedito di essere in sintonia con una figlia femmina, in sintonia con se stessa. Per questo, a volte, con me, usciva subdolo il suo vissuto più buio e io ho sentito male. Io che ero nata consapevole, dolorosamente consapevole, intelligente, acculturata, amava visceralmente la lettura. Luisa, leggi. Luisa, leggi. Luisa, leggi. Un mantra. E io leggevo, per farle piacere. E poi perché ha iniziato a fare piacere a me. A me, a me. Io divisa da lei. La guardavo con amore e tenerezza, quella tenerezza che stringe il cuore, e lo sentivo nella gola e un po' bruciava, una specie di pena. Occhi miopi, appoggiava sul comodino gli occhiali, si sistemava su un fianco con un libro in mano e, guidata dalla luce troppo fioca dell'abat-jour, per non disturbare prima suo marito e poi me, leggeva finché il libro non le cadeva sul naso. Quindi poneva il libro e si addormentava coperta fino a metà testa. Chi le aveva insegnato a leggere? A leggere davvero? A leggere con amore? Chi le avrà consigliato le sue letture? Era sola anche in questo? Io ho letto tutto quello che lei mi ha proposto, almeno fino a una certa età. Leggevo per poi dirle che mi era piaciuto questo o un altro libro. Li ricordava con una lucidità incredibile e me ne recitava a pezzetti. Perché tanta memoria? Erano la sua compagnia. Aveva imparato a leggere la sera, quasi la notte, per non sentirsi in colpa, togliendo tempo alla sua famiglia. Quando io non ero ancora nata, e abitavano in riva di Corinto, mia mamma leggeva i romanzi classici, come se si trattasse di romanzi che uscivano su un quotidiano o una rivista a episodi di poche pagine pubblicati in genere la domenica, i romanzi d'appendice. Dopo cena i miei fratelli, mia cugina Gabriella e la zia Colomba, seduti attorno al tavolo della cucina, spreparata la tovaglia dove la zia Nene aveva servito la cena, mentre questa si preparava a uscire con il suo eterno fidanzato, mia mamma iniziava a leggere. Poteva essere la volta di Cime tempestose di Emily Brontë. I bambini ascoltavano fermi e incantati, non tanto dalle parole pronunciate, quanto dalla voce che cambiava a ogni personaggio, rumore, sospiro. Zia Colomba, arrivata qualche anno prima al Lido da un paesino di Canicattì, Sicilia, ascoltava con tutto il suo essere il racconto della cognata. Si commuoveva e piangeva e guai se si sentiva un alito. «Bambini, zitti!» Donne con bambini che ascoltavano la stessa storia, con occhi e cuori all'unisono. Ho sempre invidiato quello che accadeva. Ho amato e amo la lettura perché ho amato e amo lei. La sua tremenda fine è iniziata con un'ischemia e una forte afasia. Ricoverata in clinica neurologica, incapace di parlare, di leggere e poi di vivere. Per una settimana, dal lato del mio letto, nella stessa clinica universitaria, guardavo la finestra che mi ricordavo fosse della sua stanza, con poche parole, senza saper leggere. Oggi avrebbe 88 anni, sarebbe una vecchia speciale e leggerebbe ancora. Anche per questo Agatha mi aiuterà a leggere di nuovo. Capitolo 7. Attenzione. Anche con Agatha avevo dato voce a un pensiero che sempre più chiaro prendeva corpo. Quello che mi era successo non era a caso e io dovevo capire perché. Perché a me? Perché con queste caratteristiche? Una maestra che non sa più parlare, leggere e scrivere bene. A cosa serviva? La vita è arrivata con le sue risposte, puntuale. Bastava solo saperla ascoltare. A ogni mia difficoltà capivo, no, molto di più. Sentivo, vivevo, soffrivo le difficoltà che ho visto, come una spettatrice, le difficoltà di molti miei alunni e alunne in tanti anni di scuola. Per capire, ho utilizzato gli strumenti che mi ero creata con la mia professionalità e una discreta umanità e accoglienza, assolutamente lontano dalla realtà. Ho provato e ancora spesso provo l'insopportabile sensazione di non essere adeguata, sempre in difficoltà, sempre in errore. Ragazzi miei, quante volte è successo anche a voi? E anche voi avreste voluto scappare dalla vostra pelle. Anche con Silvia, un incontro felice, con la quale ho fatto un periodo di terapia. Lei, una neuropsicologa, io, un insegnante. Gli incontri vertevano soprattutto su esercizi di memoria e di lavoro. Esercizi impegnativi, che mi richiedevano attenzione e concentrazione, assolutamente in balia di una e dell'altra. Succedeva che Silvia, a una mia sbagliata risposta, mi dicesse sorridendo: «Luisa, lei non è stata attenta». Come non ero stata attenta? Non era pensabile. Eppure, accade un attimo prima di poter perdere l'attenzione. Perderla è un po' come perdersi, ed è quasi piacevole dare libertà a pensieri sfacciati. Ma il rimprovero è doloroso, umiliante, giudicante. Anche voi, ragazzi, avreste pianto? Un giudizio come un masso. Ho chiesto a Silvia, con tono di supplica, di non dirmi più che non ero stata attenta. Non lo sopportavo. Signora, Emma sarebbe brava, ma è sempre disattenta. Scusa, ora lo so. Certo che hai sbagliato tutto, non sei stato attento. Scusa, ora lo so. Avete capito quello che ho detto o non siete stati attenti? Scusate, ora lo so. Ora lo so che quello che vedevi, quella goccia d'acqua che cola sul vetro della finestra, il cappuccio del pennarello o la striscia rossa e blu della ciabatta appoggiata sul pavimento, o la puntina verde che tiene il cartellone sul muro, o la merenda che è chiusa nello zaino e vorresti mangiarla ora, o la felpa di Nicole che ha un filo pendente, tutto ti porta via. Mi ha portato via l'anello che aveva Agatha quando l'ho vista la prima volta all'ospedale. Un anello spettacolare sul suo dito. Una corona. Una principessa e la sua corona. Mi parlava con la voce, ma io ascoltavo i suoi movimenti. Le sue mani gesticolavano e la corona rimbalzava nello spazio, sfiorava l'altra mano e poi giù sui fianchi per ritornare a galla nell'aria e rovesciarsi e poi di nuovo e di nuovo e di nuovo, accompagnata dai suoni della sua voce. Dissi ad Agatha di non poter ascoltarla con la presenza del suo anello. Lei sorrise, annuì. Mi spiegò che era un regalo che si era fatta da sola e lo nascose nella tasca del camice. Mi hanno portato via i suoi occhiali verde ramarro che facevano capolino dalla tasca del suo camice. Di un guizzo e repente con rapida strisce un verde lucente ramarro passò. L'adele che al piede trascorrersel vede, la biscia, strillò. È la canzoncina imparata con un carissimo amico per imparare a solfeggiare nell'altro secolo. Le targhette dei cassetti color metallo degli archivi della stanza della terapia. I piedi, uno un po' più avanti e uno dietro. Chiedo a tutti voi scusa per non aver saputo che dentro quel non sei stato attento non ci doveva essere un giudizio sulla persona, ma una domanda sulla persona. Insegnanti, colleghe meravigliose, ora la mano è vostra. Reinventate l'attenzione dei vostri alunni. Capitolo 8. Sensi. Leggere senza sentire il profumo, il gusto, i rumori, la musica di ciò che si legge. Come quando, infastiditi da un forte raffreddore, non si gusta nessun cibo. Ho tentato per anni di creare una biblioteca di classe con i bambini. Due regole solo. Prima di iniziare a leggere, cercare un luogo, il più comodo, e poi aprire il libro e leggere a mente, solo per se stessi. Se il libro che state leggendo non vi piace, cambiate libro. La prima regola è mia, la seconda di un signore illustre, Daniel Pennac. Questo funzionava per alcuni bambini. Qualcuno, alla fine dell'anno, era riuscito a leggere anche 8-9 libri, oltre a quelli che già aveva a casa. I bambini che danno soddisfazione. Mi sentivo molto figa, poco tradizionale, quasi fosse merito mio. Anch'io leggevo una media di 8-9 libri all'anno. Poi c'erano i bambini che non leggevano. Io non leggo più, anzi ho letto un libro, L'alfabeto di Zoe, in 4 mesi, più della metà, l'ho letto con la logopedista. Capitolo 9. Sonni. I primi giorni della prima classe sono dedicati all'organizzazione del materiale che i bambini dovrebbero aver acquistato e portato a scuola. Non è immaginabile la confusione che crea l'ordine. Quaderni, libri, colori, cartelline, risme di fogli, album da disegno, l'asciugamanino, le ciabatte, dentifricio e spazzolini e tutti tirano fuori dai propri zaini tutta questa masserizia, perché si tratta di un vero trasloco, non fosse per lo stress che genera agli insegnanti. Consumismo. Io quando andavo a scuola, dall'altra parte, avevo piccoli quaderni con la foto di una qualche città d'Italia sulla copertina e alla fine la carta assorbente azzurrina alla quale immancabilmente mangiavo gli angoli. Le insegnanti organizzano il lavoro con un ordine rodato negli anni, chiamando i bambini per nome seguendo un ordine alfabetico o chiamando i bambini facendo portare prima il quaderno di italiano, poi quello di matematica e così via, o chiamando il bambino portando copertina rossa, verde, gialla, eccetera. Io e Cristina, la mia sorella di Aria, adottiamo tutte queste scelte perché siamo creative, simpatiche e soprattutto perché figuriamoci se ci ricordavamo come avevamo fatto 5 anni fa. In questa Babilonia mi avvicino a Sonny. Biondino, occhiali con una montatura rotonda troppo grande per un nasino così piccolo e carino, sprecato per un maschietto. Mi guarda attraverso le lenti. Si chiama Sonny. Non ricordo assolutamente il nome di quei nanetti all'avvio dell'anno scolastico. Ma Sonny? Lo guardo cercando di avere il sorriso più dolce e accattivante che possiedo, ricordandomi che i primi giorni di scuola della prima i piccoli sono un po' dubbiosi riguardo al mio aspetto, piuttosto seria, tratti del viso duri, capelli neri. Si sa, i bambini preferiscono le bionde, quindi sorrido e gli dico: tesoro, vedo che non hai portato la copertina per il quaderno d'italiano, come mai? Lui abbozza un sorriso e con un filo di voce mi risponde: la mamma si è dimenticata di stirarmi la copertina. Sonny conosceva solo un significato per il nome copertina. È da un po' che faccio terapia con Nicoletta. Lei è gentile, preparata, giovane. Con lei sto leggendo pezzi di articoli di cronaca. Il marinaio saliva nella sala mensa. Saliva? Come salivava? Cioè, sputava? E gli altri benefattori che hanno concorso alla erezione di... Cosa? Cosa hanno fatto? Ma no, dai! Ho capito lenti per lenti occhiali, bucato per bucato biancheria, capo per capo padrone, fila per fila, correre, verso per verso di una medaglia. Anch'io, come Sonny. Capitolo 10. Margherita. Margherita era la mia compagna di stanza. A dir la verità, in stanza eravamo in 4. Io, lei, un'asiatica e un tizio che per tutto il tempo in cui sono stata ricoverata ha dormito. Eravamo divise da un separé. La sentivo ridere e chiacchierare con le infermiere. Era già lì da una settimana e si capiva, da quella confidenza, con cui si rivolgeva agli OS e alle infermiere. Conosceva i loro turni e un giorno le hanno anche lavato i capelli a letto e il profumo dello shampoo ricordava che a casa c'era la normalità. Non mi ricordo quando ci hanno tolto il separé, ma fummo contente di poterci vedere e dirci qualche parola. Margherita era un fenomeno, più giovane di me, bionda, unghie lunghe, sicuramente con il gel e di colore blu. Una donna che aveva subito parecchie operazioni, sopportando stoicamente e mostrando le varie cicatrici come fossero medaglie e per ogni cicatrice una guerra. Parlava un dialetto piuttosto chiuso della bassa padovana. Mangiava volentieri cosa le proponeva la cucina dell'ospedale e riusciva ad andare di corpo con una regolarità maniacale, in un letto, seduta, con altre persone vicine. Impensabile. Una donna che sapeva quali fossero le dure condizioni che il suo corpo le chiedeva per uscire da quella situazione difficile. Io la facevo ridere perché durante le visite venivo richiamata dall'infermiera di turno per il numero delle persone che venivano a farmi visita. Alla signora cinese nessun rimprovero, solo perché, spiegava Margherita, l'infermiera era convinta che per l'asiatica venisse una sola persona, che ogni tanto usciva dalla stanza per ritornare poco dopo. Ma in realtà ogni volta entrava una persona diversa. Margherita, sono tutti uguali. In quei giorni il mio linguaggio era piuttosto difficoltoso e, come se fossimo due vecchie compagne di scuola, lei mi suggeriva le parole che io non sapevo e lei ipotizzava io pensassi. Ogni tanto cercavo di partecipare alle chiacchiere fatte nella stanza e Margherita mi suggeriva ciò che non sapevo dire. Era automatico. In qualsiasi situazione mi bastava dire «Margherita, cosa devo dire?» che mi arrivava la risposta, gratuita. Suggerire mi faceva pensare alla scuola, quando io ero l'alunna e poi, più in là, quando qualcuno suggeriva a qualcun altro, pensando che la maestra non si fosse accorta. Certo che lo sapevo, ma era un modo di fare classe, complicità, loro contro di me. Perché i rapporti si cementano anche dando una mano a un compagno in difficoltà, perché non ha studiato, suggerendogli senza farsi beccare. Alla logopedista, mica l'abbiamo detto che Margherita suggeriva. Capitolo 11. Non a caso. In questi mesi sono stata quello che non accade per caso. Mi sono trovata in una situazione di grande difficoltà, inserita in una realtà che aveva delle aspettative da me. In 10 mesi ho ricordato quasi giornalmente momenti del passato. 34 anni. Da una bambina disabile gravissima a un bambino che scappava dalla classe e dovevamo letteralmente placare per contenere, al bambino adottato angosciato dall'idea di essere stato portato troppo lontano dalla sua patria e adesso la mia vera mamma dove mi trova. Bambini nati da figli di genitori alcolisti o prematuri o troppo soli. Bambini sempre con lo zaino sulle spalle che dovevano ricordarsi con quale genitore avrebbero passato il fine settimana e il mercoledì deciso. Bambini troppo piccoli, troppo grandi, troppo e basta. Bambini sportivi, esageratamente sportivi. Bambini troppo fermi, esageratamente fermi. E la lista potrebbe continuare per molto. Tutti questi bambini sentono il peso delle aspettative. A scuola non è per niente facile. Ora ci sono molte etichette esistenti per tutelare queste fatiche. Durante la mia carriera scolastica ho avuto l'intuizione di ciò che ora è chiaro. Solo quando si sarà preparati ad accogliere una persona in quanto unica, solo in questa situazione di apertura e libertà, la didattica potrà rispettare tutti. Capitolo 12. Relazione. Nella relazione che entrambe hanno scritto la neurologa e Agatha la logopedista, c'è scritto che ho una afasia permanente lieve. Saluti amici, ragazzi, meglio che vada a letto, questa sera non ne indovino nemmeno una. Sono in un campeggio della Provenza. Sto barattando un linguaggio dignitoso con la possibilità di una dignitosa capacità di lettura. Se leggo, poi parlerò male. Se parlo un po' di più e se cerco di parlare con la lingua dei locali, pagherò un dazio inevitabile, non riuscirò a leggere. Funziono una alla volta, come i bambini. Una cosa alla volta. Mi ha sempre affascinato la calma chirurgica dei piccoli, quando stanno facendo una cosa alla volta, con calma, concentrazione, perché non è automatica, non è già ben imparata. Sembra una meditazione occidentale. Ascolto una persona alla volta. Scrivo e tento di leggere se c'è silenzio. O guardo la TV o chiacchiero. Non so più ascoltare frasi periferiche se mi trovo con un gruppo di persone. Anche se abbaia Liuba, posso ascoltare solo lei. Per più di 30 anni ho ascoltato i miei alunni mentre rispondevo alla collega che, mettendo la testa nella mia classe, mi chiedeva dov'era la carta crespata, e con la coda dell'occhio mi accorgevo che Sandro non era al suo posto e stava buttando per terra l'astuccia di Silvia, e lei iniziava a piangere cercando giustizia per quello che era accaduto ai suoi colori. E «Ma sei sicura, Luisa, che la carta crespa è proprio nell'armadio davanti alla mensa? Ora solo una cosa alla volta, come solo i bambini sanno, sani». Capitolo 13. Una paziente difficile. So scrivere, ma non so leggere. Seguo il mio pensiero, lo scrivo, ma faccio fatica a riconoscerlo. È sempre nel mio pensiero. Una delle difficoltà per un bambino è sapersi autocorreggere. Continuo a leggere quello che è rimasto nel pensiero, non nel foglio. Io anche. Poi leggo se non sono stanca, se non sono in silenzio, se un testo non è troppo lungo. Leggo senza prosodia, senza sale, senza cuore, senza vita. Per 10 mesi ho chiesto insistentemente ad Agata quando avrei di nuovo letto come prima. Incompiuta, come un paesaggio senza cielo. Credo che per questo motivo Agata più volte mi abbia detto che sono una paziente difficile. Non credo che mi piaccia sentirmi appellare paziente difficile. Ho imparato a scrivere a 4 anni con una Olivetti a Firenze, a casa di mia zia Lina, una sorella più grande di mio papà. È stata Beba, una mia cugina che ha 9 anni più di me, che si divertiva a giocare con una pupetta vera, io. Sparivo su una enorme sedia marrone di pelle che sapeva di vecchio, davanti a una scrivania che aveva lo stesso odore e sopra la Olivetti nera. Ho imparato a scrivere pigiando su tasti sui quali c'erano impresse delle lettere, poi con la matita e infine con la penna. Mi piaceva tantissimo, piccole dita sporche d'inchiostro. Avevo 4 anni e sono rimasta a Firenze per parecchi mesi. Al Lido c'era un'importante epidemia di meningite e quindi mia madre, per allontanarmi da quel luogo pericoloso, pensò fosse una buona scelta lasciarmi là. Ho imparato a scrivere e in cambio ho pensato per un lungo periodo, impossibile da capire, che ero stata abbandonata. In prima elementare, dopo qualche giorno, ho scritto tutta la fiaba di Cappuccetto Rosso. Ero vestita alla marinara e l'unica cosa che mi piaceva era il mio solino che sventolava con me quando correvo durante la ricreazione in un grande cortile recintato da una cancellata tipo sbarre. Oltre quello, il mare. Durante quell'anno passai la maggior parte del tempo scolastico sotto la cattedra della maestra, una suora, che ogni tanto cercava di tirarmi fuori tirandomi le trecce. Sapevo già scrivere e leggere. Stavo 8 ore a scuola, c'erano le suore e quando proprio non ce la facevo più mi facevo la pipì addosso così qualcuno mi poteva venire a prendere per tornare a casa. Ero difficile. Anche negli anni a venire ho continuato a essere difficile. Sono stata bocciata, ho fumato a scuola, camminato sul tetto, marinato a scuola con Giustina, la mia sorella di terra. Mi sono incazzata tanto, a scuola, dalle suore. Ero difficile, tenace, sempre sul pezzo. Tutto questo mi ha permesso di amare, capire, accogliere i più disgraziati, gli alunni più problematici, quelli che rovinano le belle classi, quelli che, se funzionano davvero, diventano un valore aggiunto. E me li ricordo tutti. Per questo non credo che mi sia piaciuto essere anche una paziente difficile. Sono arrivata con i miei pezzettini di puzzle e, come ho fatto con i miei bambini, ho appoggiato un pezzo di compensato e pezzettino per pezzettino ho desiderato assieme a qualcuno di dividere i tasselli dello stesso colore che hanno solo qualche sfumatura diversa, i più difficili, azzurro, indaco, celeste, per ricostruire il mio cielo, insieme ad Agata. Capitolo 14. Cicatrice. Cicatrici come trecce. suoni muti che dalla mia bocca risuonano senza senso nelle mie orecchie perché non registrano significati. Trecce, difficili da ripetere per l'afasia. Trecce, difficili come le donne peruviane che portano sotto quel cappello nella sierra, come mi ha detto Carla l'altra sera, seduta nel divano a casa mia. La povertà esisterà sempre nel mondo. Lei, Carla, con uno sguardo sereno, tranquillo, accogliente, parla di dove adesso mio figlio vive, in Perù, nella sierra. Lei ci vive da 10 anni, aiuta gli ammalati, si occupa di loro. Nessuno lo farebbe. È carina, una moretta umbra con un accento molto stretto. Mi dice, se un dente mi dole, a Totora mica me lo faccio sistemare lì, vado a Cusco. Sorrido per la scelta del verbo dole. Perfetto, qui nel Veneto avremmo detto mi fa male. Dolere, più giusto, mi piace di più. Mi racconta che in ottobre incontrerà mio figlio. È in Italia per la sua famiglia. Mio figlio, amore, cicatrice, nato con un cesareo, non ho bisogno di quel segno per ricordarmelo, ma c'è con tutta la sua prepotenza. Cicatrice, faccio fatica a ripeterlo. È una parola difficile. La prima cicatrice al Lido, dopo l'alluvione del 66. Il mare aveva distrutto tutti i bagni balneari e anche una colonia in spiaggia davanti alla mia casa. Colonne rettangolari distese sulla sabbia diventavano un invito a giocare. Una equilibrista, una ballerina, un atleta. C'era freddo in spiaggia, ma io e Stefano, mio fratello, stavamo giocando lì. Anzi, io giocavo, lui bruciava tutto quello che il mare regalava alla spiaggia. Odore acre che resterà nella memoria del mio naso per tutta la mia vita. Lui faceva fuoco, aveva 14 anni e doveva badare a me, che di anni ne avevo 5. Mia madre a casa a fare ripetizioni con un altro Stefano. Salto sulla colonna, un salto, due e cado. Stefano mi prende in braccio e di corsa verso casa. Perdo molto sangue, le mie trecce si sporcano. Mia madre urla dalla finestra, poi l'ospedale. Ospedale al mare. Che nome meraviglioso. I punti, una fascia attorno alla testa. Con le trecce mi dicono, sembri un'indianina. Sto seduta sul tavolo in cucina. Lui mi tira le trecce, povero. Deve stare con me. Una smorfiosetta viziata. Ho cicatrici e trecce. Ho pettinato e intrecciato trecce alle mie bambine. Ho disinfettato tanti tagli, sbucciature, strusci, buchetti. Ho disinfettato e consolato. Ho chiamato mamme per avvertire. Marco è caduto e avrebbe bisogno di un paio di punti, secondo me, al pronto soccorso. Qualcuna di quelle sono diventate cicatrici. Qualcuno da grande viene a trovare le maestre nella stessa scuola e ricorda «Ti ricordi, maestra? Sono caduto lì. Guarda, ho ancora la cicatrice». E poi Leonardo, che non ha più sopportato le sue cicatrici e ha deciso da solo. «Finora tutto bene», aveva scritto su Facebook la sera che ha deciso di morire. «Non è sopportabile che un alunno non sopravviva alla sua maestra». Leonardo, altre cicatrici. Poi questa in testa, non si vede, ma paradossalmente canta, suona e parla. Tutti i miei errori, paradossalmente perché ho un'afasia, cicatrici, memoria di esperienze passate. Capitolo 15. Una questione soggettiva. Vedi tu sotto la mano, diceva la mia bisnonna, Emilia Gluscevic, per me nonna Mea. Aveva sposato in prime nozze il mio bisnonno Ludwig Neumayer. Lui era viceprefetto dell'impero austro-ungarico e per trovare moglie aveva risalito la Narentna fino a Metković, ora Bosnia Erzegovina, località di confine della Dalmazia veneziana. Voleva una donna forte per la sua stirpe. Guardò in bocca alla sua futura sposa per capire se fosse sana, come si usa con i cavalli, e la sposò. La nonna Mea visse fino a 104 anni. Vissero tutti oltre i 90 anni. Solo la mia nonna morì a 26 anni. Nonna Mea con lui ebbe 5 figlie. La prima era la mia nonna, Luise o Ludovica. Con lui non conobbe l'amore, ma ebbe molti cappellini che faceva arrivare da Vienna, le feste che organizzava, le danze che iniziavano quando mia nonna iniziava a danzare e 5 figlie femmine, una patria nuova, italiana, a Zara. Lui morì di spagnola, una malattia mortale dell'inizio Novecento, in prigione, perché era stato una spia non molto esperta dell'Austria poco prima della Prima Guerra Mondiale. Emilia conobbe l'amore con il secondo marito. Quando lo incontrò, lei aveva 40 anni. Portava il nero perché il nero le donava particolarmente bene. Dava pensione nella sua casa e si faceva sorprendere, civettuola, a leggere romanzi piccanti per il periodo, nel suo salottino. Lui aveva 20 anni ed era un ufficiale meridionale. Con lui ebbe 2 figlie e il tanto desiderato figlio maschio. La Seconda Guerra Mondiale glielo portò via, buttato nelle foibe. Vedi tu sotto la mano, era la misura per qualsiasi ingrediente se le chiedevi una ricetta. E mia madre imparò a cucinare con questa misura e io capii perfettamente cosa volesse dire una questione soggettiva. Vedi tu sotto la mano, era assolutamente una questione soggettiva. Con Agata ci fu una breve, intensa, interessante discussione. Io mi lamentavo perché mi creava parecchi problemi esprimermi liberamente con altre persone a causa della presenza di qualche errore. Agata affermava che la mia difficoltà era un vissuto soggettivo. Per lei era una questione soggettiva. Non ricordo sinceramente com'è finito questo confronto. Ero molto confusa, non avevo capito lei. Non ero riuscita a fare in modo che lei capisse me, questa la mia sensazione. Sono tornata spesso con il pensiero a quella chiacchierata con lei. Poi una mattina, durante una colazione con amiche, davanti a un caffè e una spettacolare laguna di Venezia, mi accorsi quanto poco riuscivo a dire tra il gruppo di quelle persone senza sbagliare ciò che volevo dire. La più piccola delle amiche, 8 anni, e una consapevolezza antica come il suo nome, Miriam, mi guardò complice e, avendo ascoltato distrattamente i discorsi fatti precedentemente su di me, mi disse seriamente: «Questo non è soggettivo». E così ho deciso che questa non è una questione soggettiva. E ho scritto per qualche ora tutti gli errori compiuti in una giornata qualsiasi. Allettati invece di allattati. Talche invece di alghe. Talte invece di ali. Matriasca invece di matriosca. Assagno invece di assegno. Pastore invece di prosciutto. Camanano invece di camminano. In vita invece di in fila. Latteria invece di laterale, panichina invece di panchina, tenta unica invece di tinta unita, papeterine invece di patatine, spiagna invece di spiaggia. Hai difficoltà di dipingere? Hai difficoltà di digerire? Festival invece di festival, satira invece di satira, carrello invece di cartello, pascheggio invece di parcheggio, nastro biadosivolo invece di nastro biadesivo, spezzalino invece di spazzolino, tembarole invece di temporale, prefazia invece di prefazione. Per me, per Agata. Capitolo 16. Poche pagine. Leggo Sender Prager. Il sole è caldo, ma mi dà una mano una gentilissima brezza davanti il mare, alle spalle il mio inizio. Non vorrei essere in un altro posto. Muovo nervosamente i piedi e le gambe sul lettino, mi faccio coraggio e con questo movimento chiamo in aiuto ogni muscolo, tendine del mio corpo per convincermi di rimanere lì nelle 6 righe, 5 per passare il test, che mi giro sottovoce, passandole da una parte all'altra della bocca, lasciandole un po' appoggiate all'interno della guancia sinistra e poi a destra, come quando da bambina non volevo mangiare qualcosa che non mi piaceva e lasciavo mezze ore il boccone sperando in un'amnistia per quello che era già bolo. E vietato bere l'acqua per mandare giù. Neanche qui ho l'acqua. Da parte mia, Sender Prager lo sposa. E là mi blocco. Mi viene da piangere. Qualche anno fa avevo chiesto di programmare insieme a una professoressa di italiano del mio istituto. Avevo una classe molto buona e mi potevo permettere di curare le rifiniture del mio lavoro. Dal nostro incontro mi portai a casa un buon consiglio da poter proporre un pomeriggio la settimana ai ragazzi. Un'ora di lettura silenziosa, libera. Il giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 15, tutti dovranno portare un libro scelto nella biblioteca di classe o portata da casa. La proposta era stata fatta con entusiasmo da parte mia e quindi la risposta fu assolutamente positiva. Il giovedì successivo, 20 piccoletti seduti per terra, sulla sedia al banco o accovacciati con il libro scelto, come quelli delle medie, solo il fruscio delle pagine girate. Jacopo si arriccia una ciocca dei capelli. Eleonora appoggia la testa un po' inclinata a una mano. Giulia, gomiti allargati e il mento sulle mani. Tommaso, un dito in bocca. Marco, che usa le ginocchiere da leggio. Tutti leggono. Solo uno mi ha già chiesto 2 volte di uscire per andare a bere. Rientra in classe, tornando lentamente al suo posto, sfiorando i banchi dei compagni. Ora è seduto. Il libro è aperto, minaccioso. Anche Sender Prager. Mi guarda velocemente, poi gli occhi sul libro. Qualche attimo. Lo sguardo fuori dalla finestra. Di nuovo il libro. La fronte corrucciata. Le ciabatte volano dietro i piedi dell'amico. Cerca di recuperarle. Faccio di no con la testa per non disturbare gli altri. Resisto ancora un po' e lo guardo. È da 4 minuti sulla stessa pagina. C'è la possibilità che non gli piaccia quel libro oppure, molto più credibile, non è in grado di leggere da solo, in silenzio, nonostante abbia 10 anni. La madre, dopo aver insistito per qualche anno da parte nostra, aveva deciso per una valutazione globale. Non è un DSA, ma legge molto più lentamente di quanto dovrebbe per l'età e la classe che frequenta. Difficoltà di concentrazione e comprensione di ciò che legge. Avevo scelto con lui un libro semplice e breve. Sender Prager, 69 pagine, una sciocchezza. Qualche compagno si accorge di quello che sta accadendo. Lo guardo, occhio a palla, lucido. Abbasso il tettuccio del lettino e inforco occhialini scuri. Stesso occhio a palla, lucido. Lo chiamo vicino a me. Gli dico di portare sedia e libro. Siamo vicini. Le bambine mi prendono in giro perché dalla prima dico scherzando che lui è il bambino più bello della classe. Lo guardo, è davvero bellissimo. Adesso so con assoluta chiarezza che con lui avevo fatto la scelta giusta. Adesso il libro ce l'ho io e leggo io per lui. Chiudo Sender Prager. Domani ci provo di nuovo. Capitolo 17. Lingua. Non mi sembra il caso. Per piacere, Edo. Non lanciare il sacchetto dal secondo piano dentro la tromba delle scale. Edo, Edo. Ecco, hai sentito? Hai fatto arrabbiare il cane. La lingua non funziona. È questo che non funziona. Dovrebbe essere come quelle trombettine, lingue di suocera, che si accartoccia e poi si allunga emettendo un fastidioso rumore. Me la immagino così ora la lingua. Si deve allungare e tornare indietro producendo la parola. Se la parola è particolarmente lunga, polisillabe, onomatopee, la lingua si intreccia, si attorciglia, si annoda, corre, poi si ferma. Poi arranca, riprende, il risultato è approssimativo. La lingua. La bocca è una gran grotta, la lingua è una marmotta che sta un po' sotto i fiori e dopo salta fuori. Abbiamo cantato questa canzone a squarciagola per mollare la tensione, per poterci muovere anche se la nostra classe non era proprio una palestra, per imparare che la lingua è nome comune di cosa femminile singolare, per disegnarla dando via alla immaginazione, per tirarla fuori e ridere e sputacchiare e vedere quanto lunga è e «Maestra, io tocco il naso!» per ringraziare quel genio che è Piumini e le canzoni dell'Albero Azzurro. Mi sa che ora la mia marmotta da quella grotta non esce. Ho dovuto tenermela in bocca quella lingua per tante e tante notti. Per la correzione di malocclusione di terza classe con prognatismo mandibolare, cuffia e trazioni elastiche regolabili, mento nera dai 6 ai 17 anni, tutte le sere. Credo sia per questo che non sono mai stata interessata a visitare mostre della tortura che sono solite trovarsi nei castelli e che affascinano molte persone, perché ce l'avevo a casa mia. Dolore il primo ricordo e poi questa lingua impigliata, imprigionata, aggiogata, bloccata in bocca. Ero prognata, i miei fratelli ridevano di questo, come funziona con i fratelli maggiori. Mia madre, invece, dopo qualche anno di mentoniera, ha deciso di farmi un breve e veloce corso di educazione sessuale partendo dai geni. Eredità. Mia nonna era prognata, lei no, io sì. Si salta una generazione e con un doppio salto carpiato mi parlò dell'accoppiamento. Ma a quel punto non stavo già da molto a sentirla. Non capivo, non mi interessava, bruciata dalla vergogna. Pensavo, se si fa sesso ti viene prognatismo. E vabbè ragazzi, parlate solo perché avete la lingua in bocca. Maestra, Veronica mi mostra la lingua. «Maestra, Andrea, la lingua tutta blu! No, ti sei mangiato la penna!» «Jacopo, per piacere siamo in mensa e siamo umani, per piacere non leccare il piatto!» «Maestra, ho l'apparecchio nuovo e i filetti mi pungono la lingua, mi posso mettere la cera?» «Maestra, che schifo, Sandro lecca il banco!» «La bocca è una gran grotta, la lingua è una marmotta!» che sta un po' sotto i fiori e dopo salta fuori. Non esce, sconcertata. Mi sono morsicata la lingua, per non dire... Mai fatto. Maestra, mi sono morsicato la lingua mangiando. Lo sai, lo sai, lo sai, quest'estate ho imparato a baciare con la lingua. Dai che proviamo. Oddio, che schifo, non bacerò mai più in tutta la mia vita. Ma no, maestra, non un bacio vero, sulla guancia. Ma la gabbia è qui, nella bocca. L'afasia, la mia è lieve. Dal greco mutismo, è la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio, dovuta a lesioni alle aree del cervello, deputate alla sua elaborazione. Capitolo 18. A volte. Oggi sono andata in terapia con un paio di scarpe molto belle. Sono zoccoli, leggeri, di legno e sughero. Una fascia grigia di pelle fa intravedere le estremità delle dita dei piedi curati con unghie dipinte di color rosa antico. Un tacco giusto, un'onesta altezza che mi è sempre mancata. Cammino e guardo i miei zoccoli. Arrivo davanti agli ambulatori, mi siedo e dondolando guardo con vezzo il mio acquisto. Intanto aspetto Agata. Oggi la mamma mi ha permesso di mettermi gli scarponcini nuovi, comperati qualche giorno fa, alti alla caviglia, di pelle nera lucida, il logo all'altezza del malleolo, una cerniera nel lato opposto e la suola. La suola è la cosa più bella, è un carro armato nero, opaco, alto qualche centimetro. Più alta di Martina e quasi come Benedetta. Oggi dovrò trovare il modo di non mettere le ciabatte in classe. Oggi voglio tutto il giorno i miei scarponcini nuovi. Con dispiacere mi raggiunge una specializzanda. Sì, lo so, non sono studentesse, sono logopediste già laureate che decidono di specializzarsi seguendo i pazienti affetti da afasia. Sono carine loro, ma potrebbero essere mie figlie. e non ho nessuna voglia di iniziare terapia con loro. Agatha ci raggiungerà subito, intanto iniziamo noi. Seguo una delle due. I miei zoccoli si notano nel rumore. Sono in classe senza ciabatte. Speriamo che nessuno faccia la spia, avvertendo la maestra. Analisi grammaticale. Però, 7 frasi. Allungo le scarpe e le vedo lì, appoggiate, lucide, aggressive. Ah sì, già, l'analisi. Inizio a leggere l'internazionale. Ho scelto qualche cosa riguardante Macron. Mi guardo qualche pezzo, torno indietro. Madonna, adesso mi sono persa soggetto. Uffa, Agatha non arriva. Tac, tac. Belli i miei zoccoli. 2 frasi solo. Angela è praticamente spalmata sul banco. 2 frasi solo, ancora 5. Durante la ricreazione sono sicura che Eleonora chiederà dove ho comprato le mie scarpe nuove. Come ha detto la commessa che si devono pulire? Sono stanca. Agatha deve ancora arrivare. Spiego alla specializzanda come mai ogni tanto mi perdo pezzetti, soggetti, predicati, soggetti sottintesi e altri pezzi fondamentali del periodo. Lei, carinamente, mi suggerisce un paio di idee per dividere un breve testo e analizzarlo correttamente. Per un po' l'ascolto, per educazione annuisco, ma sono già lontana dalla sua voce. Accavallo le gambe, la guardo sorridendo con un'espressione ebete. Oh, mi è caduta la scarpa. 3ª frase. Con la punta del piede destro strofino la cerniera dello stivaletto sinistro. Sono stanca, 7 frasi. Oggi va così. Ma quello è un aggettivo dimostrativo? Dimostrativo. Ho aperto la cerniera. Penso con la testa e con i piedi. Dimostrativo. Alzo la mano. Il piede ha una vita sua. La cerniera è completamente aperta e tortura il tallone che sguscia fuori dallo stivaletto. Il mio stupendo scarponcino nuovo. Lo guardo. L'analisi. La risposta della maestra lanciata dalla cattedra rimbalza sul muro dei cartelloni, evitandomi bellamente. Fisso la maestra. Sorrido. Ho uno sguardo ebete. Oh, maestra, mi è caduta la scarpa. Concentrarsi. Concentrarsi nello studio o lavoro. Dedicarsi intensamente, evitando ogni distrazione. A volte non accade. Sorrido. Sorrido. Capitolo 19. Elsa e il signor No e la zia. Matilde, quando arriva con la sua presenza, riempie. Occupa lo spazio con la postura, la voce e soprattutto lo sguardo. Occhi vigili, attenti, grandi, grandissimi, seri, intelligenti, verdi. Non arriva al metro, ha 3 anni e mezzo. Il suo nome è Matilde, Elsa, un po' Anna, Novella. Oggi era solo Elsa. Ha un linguaggio esageratamente precoce, ma si permette licenze storpiando parole o inventando o esagerando o per gioco. Nel silenzio mi avvicino e le bacio i capelli e sento il brusio costante di quella piccola testolina. Elsa, una principessa. Rosa. Con lei scherzo, rido e chiacchiero. Con lei le mie parole sbagliate possono uscire senza vergogna. Lei le sente, le ascolta, capisce lo stesso e apre ancor di più quello sguardo verde, intelligente, attento, tenero. Elsa ha un fratellino che trottola sui suoi passi. Ha 1 anno e mezzo. È Dario. Biondo, occhi azzurri, ciglia lunghe, la bellezza che solo a quell'età si può avere. 3-4 parole fondamentali per la sopravvivenza e un sicuro e collaudato no. E poi c'è Teresa, nome antico, potrebbe significare estate, mietere, cacciare. Per me estate, come il colore ambrato della sua pelle, come quando sorride arricciando il nasino. Sono cugini, ma per Dario lei è zia. Sono la loro prozia. Loro sono Elsa, il signor No, e la zia. Capitolo 20. Grazie a sorella di Aria. La mia sorella di Aria ha le ali, ma non come quell'aitante ragazzo che gira per la spiaggia del Lido e sulla schiena ha tatuato due enormi ali nere, così grandi che le ultime piume escono dal costume. Dopo le chiappe, l'unico pensiero che nasce è: per fortuna non te le vedi. La mia sorella ha davvero le ali, ha l'angelo del parcheggio, che crea parcheggi solo per lei, e lei, che è pigrissima, lo adora, e se io per dispetto lo chiamo uccellaccio, lei si offende, ma poi le passa subito perché adora più me che l'uccellaccio, e allora sorride, e quando lei sorride mi sento davvero bene, e penso che tutto sarà possibile, che mi terrà tutta così tutta come sono, e che ci sarà lei a difendermi, e allora ci giurerei di sentire un lieve solletico sulla guancia, saranno le ultime piume delle sue ali. Sorella di terra, mani sapienti, a dispetto di un aspetto discutibile, amano la terra come chi la possiede. La lavora, con cura raccoglie i frutti della sua terra e riesce e nasce in cibo. Pappa buonissima, mani sapienti che tagliano, cuciono, ricamano, trasformano. Sapienti che hanno abbracciato, pulito, lavato, consolato, afferrato, pregato, applaudito, salutato, lasciato. Quattro figli, sorella di terra, così diverse ma fondamentalmente uguali. Le nostre storie vicine, sorella di terra, è regalo per me, antico, prezioso, per sempre. Ringraziamenti. I ringraziamenti non sono per l'aiuto nella stesura del libro. Il libro si è fatto da solo, come un fiume in piena. Mi ha dettato parola dopo parola, senza darmi tregua, fino alla parola fine. No, i ringraziamenti sono molto più importanti. Sono per tutte le persone e non che hanno fatto in modo che io fossi ancora io. I miei ringraziamenti iniziano da quelli più seri. Perché il giorno dell'evento c'era poco da ridere, per me e per quelli fuori dalla sala di neuroradiologia. Quindi grazie, grazie, grazie per la professionalità, lo zelo e l'umanità dimostrato dalla neurologa dottoressa Federica Oviaro, il direttore responsabile USD di Stroke Unit di Padova, dottor Claudio Baracchini, e tutti, ma tutti, gli infermieri della Stroke Unit. Grazie al dottor Francesco Causin, neuroradiologo, e grazie al fato perché quel giorno era in servizio proprio quel neuroradiologo. Grazie alle mie adorate amiche, colleghe Cristina e Cristina, che hanno capito in pochi minuti che non ero senza parole a causa della buona scuola, ma per un motivo più esplosivo. Grazie a tutte le mie speciali amiche, colleghe, Angela, Chiara, Erika, Anna Maria, Alessia, Giovanna, Francesca, Caterina, che hanno sentito la mia mancanza durante la mia malattia. Grazie a Delia, la mia amica autista, grazie a lei che ogni giorno, dopo avermi recuperata dall'ospedale dopo la terapia logopedica, dedicava del tempo per ottimi macchiatoni azzurri. Da lei ho imparato la gratuità e soprattutto la pazienza. A 40 km orari per la città. Grazie a Mia e ai suoi speciali umani, Erika e Michele, che mi hanno aperto la loro casa e il loro giardino, dove ogni giorno, insieme a Mia e a Liuba, la mia cagnolina, ho passato ore silenziose, accoglienti, triste, nebbiose, illuminanti. Grazie alla mia famiglia, mio marito e i miei figli, i miei fratelli e le loro mogli, le mie nipoti e i miei pronipotini, mi sono sentita amata e amata e amata, ma già lo sapevo. Grazie alla mia sorella oltre Alpe, Pascal, che da Notre Dame de Gravenchon in Normandia è corsa da me per aiutarmi nella quotidianità e imparare la mia lingua, dato che io avevo dimenticato la sua. Grazie a Mauro Zaccaria, che mi ha insegnato ormai tanti anni fa lo sguardo corretto e amorevole con cui si guardano i bambini, i propri alunni. Lui, il mio maestro. Grazie a tutti, tutti, tutti gli alunni che in 33 anni di scuola hanno fatto di me una persona migliore. Grazie a Irene, la mia sorella antica, che pur passando la sua tempesta personale è stata con me ricordandomi che io e lei siamo pezzi della nostra storia. Grazie a Tiziana quando veniva a trovarmi fuori orario. Il camice bianco apre tutte le porte. Grazie agli amici di sempre, quelli delle vacanze, delle pizze settimanali, dei figli piccoli insieme, delle risate, delle discussioni, del volontariato, perché hanno continuato a volermi bene e forse un po' di più. E grazie ad Agata, la logopedista, croce e delizia. A lei devo la mia riabilitazione, la cosa più importante dopo essere uscita illesa, circa, da un ictus. Mi piacerebbe capisse quanto è stata fondamentale per me.